Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
A volte è facile non pensare a aspetti della vita che sono estremamente importanti. A volte siamo presi con cose importanti e cose meno importanti, che dimentichiamo, non pensiamo a certe cose molto importanti. C'era un libretto che ho letto anni fa chiamato La tirannia dell'urgente. A volte, oh, devo fare quello, devo fare quello, ma quello che devo fare non è effettivamente così importante che trascuro qualcosa di molto importante. A volte trascuriamo la cura spirituale, trascuriamo certe cose nell'investire nei figli, perché siamo presi con faccende, presi con tante cose e trascuriamo a volte le cose più importanti. Poi in altri casi non vediamo la grandezza di certe benedizioni. Se tu non hai contatto con qualcuno cieco, è probabile che non pensi ogni volta che ti alzi la mattina: Signore, grazie che ho la vista, grazie che posso vedere. Molto facilmente non ci pensiamo. Ma chi ha perso la vista o non l'ha mai avuto, se uno è nato senza, tramite un intervento a 40 anni acquista la vista, ti dico io, quella persona: oh Signore, grazie, ma già 15 anni che vede. Sì, ma io so cosa vuol dire poter vedere. Un'immensa benedizione, e possiamo neanche pensarci. Noi viviamo dove c'è cura medica. Ci sono tante persone dove non c'è cura medica. Tante persone. Vi ho raccontato anni fa di mio fratello che era pastore in un villaggio di indiani in Messico dove c'era un po' di medicina, non tanto, ma qualcosina. Ma le persone non avevano abbastanza soldi per comprare e costava una sciocchezza. E tante persone dovevano lasciar morire i loro bambini perché non avevano 25 centesimi per comprare un antibiotico. Non avevano i soldi, letteralmente. E dovevano solo stare lì coccolando il bimbo finché non moriva, con malattie semplici che si poteva guarire facilmente. Noi, attrezzatura medica ospedale, non c'era neanche per sogno. Un altro mio fratello faceva medico dottore in un ospedale in Haiti, dove la gente a volte camminava 12 ore portando i loro malati, che non c'era altro ospedale, camminavano 12 ore portando il malato, non avevano macchine, camminavo portando sulla spalla il malato. E noi ci lamentiamo perché la cura ci fa avere una lunga attesa o non è perfetto. A volte la nostra prospettiva è molto storta, molto storta. Nella vita cristiana facilmente non ci rendiamo conto dell'importanza e dell'opera dello Spirito Santo. Infatti è relativamente facile pensare a Cristo e anche al Padre, perché la Bibbia, il Nuovo Testamento, parla molto, ma molto di più di Cristo e del Padre di quanto parla dello Spirito Santo. Letteralmente, statisticamente, tu fai un conto, parla molto meno dello Spirito Santo di quanto parla di Cristo e del Padre. Però pensate un attimo. Gesù dice in Giovanni 5: voi investigate le scritture perché pensate di avere per mezzo di esse la vita eterna, ed essi sono quelli che testimoniano di me. La Bibbia parla di Gesù, metti in rialzo Gesù. E poi Gesù dice in Giovanni 14 a Filippo, Filippo disse a lui: facci vedere il Padre e ci basta. E Gesù rispose, da tanto tempo io sono con voi e tu non mi hai ancora conosciuto, Filippo? Chi ha visto me ha visto il Padre. Come mai dici mostrici il Padre? Giovanni 1,18, nessuno ha visto il Padre, il Figlio lo ha rivelato. Quindi, la Bibbia mette in evidenza Cristo perché Cristo ci fa vedere il Padre. Allora lo Spirito Santo? Allora Gesù, parlando dell'arrivo dello Spirito Santo, dichiara Giovanni 15,26, quando verrà il Consolatore, un titolo per lo Spirito Santo, che vi manderò dal Padre, lo Spirito di verità che procede dal Padre, Padre mio, egli testimonierà di me. Allora è importante questo. Il ruolo dello Spirito Santo non è di farsi vedere, è di farci vedere Cristo. E Cristo ci fa vedere il Padre. Allora, per questo motivo, la Bibbia parla molto dello Spirito Santo, ma relativamente ne parla poco. Perché il suo ruolo, soprattutto, è di farci vedere più di Cristo. Però è importante conoscerlo e capire tutto quello che Dio fa in noi tramite Lui, quello che Lui fa, e Lui è Dio. Quindi stasera vorrei parlare per aiutarci a ricordare un po' la persona e soprattutto l'opera dello Spirito Santo. Gesù parla dello Spirito Santo nell'Evangelo di Giovanni 14 e 16, capitolo 14 e 16, lo chiama il Consolatore, Paraclesis. Giovanni 14, 16. Io pregherò al Padre ed egli vi darà un altro Consolatore che rimanga per con voi per sempre. Dio vi darà un altro Consolatore che rimanga con voi per sempre. E poi Gesù dice in Giovanni 16, 7. Tuttavia, vi dico la verità, è bene per voi che io me ne vada. Perché se io non me ne vado, non verrà a voi il Consolatore, ma se me ne vado, io ve lo manderò. Lo Spirito Santo è il Consolatore. Egli rimane sempre con noi, ci consola, ci conforta. E questa è un'immensa consolazione. Ci aiuta in questo pellegrinaggio. Grazie a Dio, egli rimane con noi. Cosa vuol dire in pratica per te? Che tu lo sai che non lo sai. Cosa vuol dire in pratica? Se tu hai Cristo, vuol dire che tu non sei mai solo. Tu non sei mai solo. Non sei mai abbandonato. Non sei mai in situazioni dove nessuno ti capisce, perché lo Spirito Santo è con te ogni minuto di ogni giorno. E quindi tu hai Dio, lo Spirito, con te sempre. Un ruolo importantissimo che ha lo Spirito è quello di aver ispirato la Bibbia, tramite la quale conosciamo Dio, e ci apre gli occhi a capire la Bibbia. Quindi due cose. Per esempio, conosciamo 2 Timoteo 3,16, parlando del fatto che tutta la scrittura è ispirata da Dio, e questo sarebbe lo Spirito, come vedremo, vi leggo, tutta la scrittura è divinamente ispirata, è utile a insegnare, a convincere, a correggere e istruire nella giustizia. Abbiamo bisogno di guida, abbiamo bisogno di capire come fare. Quante volte abbiamo ragionamenti, sai, io farò così, risolverò quel problema in quel modo, farò così, e i nostri ragionamenti non sono giusti, perché manchiamo quello che dice la Bibbia. A noi sembrano giusti, no, questo sarebbe la cosa giusta, questa è una buona cosa, per me va benissimo, anzi sono convinto che sia da Dio. Ma hai visto i principi di Dio? Allora, ci dà la scrittura per insegnarci, convincere, correggere e istruire nella giustizia. Efesini 3,5 parla di questo. non fu fatto conoscere nelle altre età ai figli degli uomini il mistero di Cristo, che ora è stato rivelato ai santi apostoli e ai suoi profeti per mezzo dello Spirito. Dio non ha rivelato il messaggio dell'Evangelo come avrebbe salvato fino a dopo Cristo e lo ha rivelato tramite lo Spirito Santo. In Ebrei 3 sta parlando dell'Antico Testamento, citando Salmo 95. Allora, pensate a quello che stiamo per leggere. Sta citando quello che il salmista uomo ha scritto in Salmo 95. Ebrei 3:7, e notate quello che dice. Perciò, come dice lo Spirito Santo? E poi cita Salmo 95. Oggi, se udite la sua voce, e poi prosegue. Ma notate, lui non dice come dice il salmista, no? Dice come dice lo Spirito Santo. Certo, un uomo ha scritto, ma è lo Spirito Santo che parla tramite quell'uomo. In primo, sei un grande uomo che detta alla segretaria, scrive per me, dottor Passati, e poi lui detta la lettera, e alla fine lei batte tutto, e lui firma, ma chi ha scritto la lettera? Lei. Ma non si dice, ah, questa è scritta la signora Rossi, no, si dice, questo ha scritto quel tizio là. Allora, il salmista ha scritto la Bibbia, cioè i salmi, ma è lo Spirito Santo che sta parlando. In 1 Pietro 1:11-12, lo Spirito Santo parlava tramite i profeti dell'Antico Testamento, pensando, i profeti, versetto 11, cercando di conoscere il tempo e le circostanze che erano indicati dallo Spirito di Cristo che era in loro, che è lo Spirito Santo, e che attestava anticipatamente delle sofferenze che sarebbero toccate a Cristo, e delle glorie che lo avrebbero seguito, allora fu rivelato che non per se stessi, ma per noi ammaestravano quelle cose che ora vi sono state annunziate da coloro che vi hanno predicato l'Evangelo, mediante lo Spirito Santo mandato dal cielo, cose nelle quali gli angeli desiderano riguardare addentro. Quindi lo Spirito Santo è chi ha dato tutto quello che troviamo nella Bibbia dallo Spirito Santo, è lui. Secondo Pietro 1:21, e di nuovo la stessa cosa, nessuna profezia infatti è mai proceduta dalla volontà d'uomo, ma i santi uomini di Dio hanno parlato perché spinti dallo Spirito Santo. Quello che tu leggi è Dio che ha fatto scrivere, hanno solo fatto l'opera di essere segretari. Quindi lo Spirito Santo è il vero autore della Bibbia, ma non solo. Inoltre lo Spirito Santo opera dentro di noi affinché possiamo comprendere il messaggio della Bibbia. Perché senza lo Spirito Santo, l'uomo naturale non capisce la Bibbia. Tu spieghi quanto vuoi, ma i fatti, sì, ma non vede la verità. Secondo Corinzi, questo leggete, è un brano più lungo. Secondo Corinzi, capitolo 2, leggo da 6 a 16. Ed è fondamentale che riconosciamo questo per anche pregare. Il Signore apre i suoi occhi di con cui stiamo parlando. Apre i miei occhi. Secondo Corinzi 2, da 6 a 16. Ora noi parliamo di sapienza fra gli uomini maturi, ma di una sapienza che non è di questa età, né dei dominatori di questa età, che sono ridotti a nulla. Ma parliamo della sapienza di Dio nascosta nel mistero, che Dio ha preordinato prima dell'età per la nostra gloria, che nessuno dei dominatori di questa età ha conosciuta, perché se l'avessero conosciuta, non avrebbero crocifisso il Signore della gloria. Ma come sta scritto, le cose che occhio non ha visto, e che orecchio non ha udito, e che non sono salite in cuore di uomo, sono quelli che Dio ha preparato per quelli che lo amano. Dio però le ha rivelate a noi per mezzo di suo Spirito. Perché lo Spirito investiga ogni cosa, anche le profondità di Dio. Chi tra gli uomini infatti, conosce le cose dell'uomo, se non lo spirito dell'uomo che è in lui. Così pure, nessuno conosce le cose di Dio se non lo spirito di Dio. Ora, noi non abbiamo ricevuto lo spirito del mondo, ma lo spirito che viene da Dio, affinché conosciamo le cose che ci sono state donate da Dio. Di questo anche parliamo, ma non con parole insegnate dalla sapienza umana, ma insegnate dallo Spirito Santo, esprimendo cose spirituali con parole spirituali. Ora, l'uomo naturale non riceve le cose dello Spirito di Dio, perché sono follia per lui, e non le può conoscere, perché si giudicano spiritualmente. Ma colui che è spirituale giudica ogni cosa, ed egli non è giudicato da alcuno. Infatti, chi ha conosciuto la mente del Signore per poterlo ammaestrare? Ora noi abbiamo la mente di Cristo. Quindi, se tu capisci la Bibbia, è perché Dio ti ha aperto gli occhi. Non c'è spazio mai di vantarci, ma io capisco bene la Bibbia. Prego di sì, ma non è un vanto, è perché lo Spirito Santo ti ha aperto gli occhi. E quindi, quando leggi la Bibbia e tu dici, wow, Signore, grazie per questo, questa è una vera verità, dovresti anche ringraziare Dio per qualcos'altro. Wow, questo è ricco, Signore, grazie. Signore, grazie che ancora mi hai aperto gli occhi a capire quello che ho letto. Se tu sei stato edificato, è stato l'opera dello Spirito Santo. E quindi è di ringraziare Dio per questo dono. Efesini 1:17. L'Apostolo Paolo sta pregando per i credenti e pregano che possano ricevere da Dio lo Spirito, che è lo spirito di sapienza e di rivelazione che ci fa comprendere le verità di Dio. Quindi, di nuovo, vediamo che lo Spirito Santo ci permette di comprendere le verità di Dio. Leggo una parte di quella preghiera di Paolo. Io prego al Padre affinché il Dio del Signore nostro Gesù Cristo, il Padre della gloria, vi dia lo spirito di sapienza e di rivelazione nella conoscenza di Lui. E poi prosegue affinché possiate conoscere queste cose. Quindi, Paolo pregava per persone già credenti, dicendo, non basta il fatto che siete credenti, avete bisogno giorno per giorno che Dio vi dia più dello Spirito per farvi conoscere queste verità meravigliose. Perché sono così grandi che non li possiamo conoscere umanamente senza l'opera di Dio. Le verità di Dio sono così meravigliose che serve un'opera gloriosa di Dio per farci capire. Grazie a Dio per questo dono. Lo Spirito Santo è colui che perciò ci fa capire le verità di Dio, perciò Giovanni ci convince. Cosa fa lo Spirito? Convince del tre cose. Del peccato. Ok, quello sarebbe la terza, del peccato, del giudizio, il terzo in mezzo, la giustizia. Ci convince del peccato, del giudizio e della giustizia. E poi, quando ha fatto quello nel cuore di qualcuno e gli ha fatto vedere la giustizia che manca in noi in Cristo e la persona crede in Cristo, ci vivifica, veramente vivifica prima di che creda e poi dona la fede. Leggo 2 Corinzi 3, 6, il quale Dio ci ha reso anche i ministri idonei del nuovo patto, non alla lettera ma dello spirito. Perché la lettera uccide, ma lo spirito dà vita. Dove troviamo in un altro libro del Nuovo Testamento che dice qualcuno dà vita? Qualcuno si ricorda? Ashley ha appena letto quel libro e quel capitolo da poco. Capitolo 5 di Giovanni. Così dice Gesù. Sto dando a memoria. ma dice, come il Padre ha in sé di dare vita, ha dato al Figlio di dare vita a chi vuole. E qui dice che lo Spirito Santo dà vita, che vuol dire che senza lo Spirito siamo morti. Poi, Tito 3,5, conoscete questo brano? Tito 3,5, Dio, Egli ci ha salvati non per mezzo di opere giuste che noi avessimo fatto, ma secondo la sua misericordia, mediante il lavacro della rigenerazione e rinnovamento dello Spirito Santo. Perché sei salvato? Perché Dio ti ha rigenerato, ti ha rinnovato, poi ti ha donato la fede e il ravvedimento e dallo Spirito Santo. La salvezza è il piano di Dio Padre. La salvezza è stata compiuta da Gesù Cristo, Figlio di Dio. La salvezza viene applicata ad una persona per mezzo dello Spirito Santo. Tre aspetti della salvezza. È il piano di Dio. Dio elegge la salvezza, predestina la salvezza, ha stabilito per Cristo andare alla croce. Gesù è venuto alla terra, ha compiuto la salvezza. Lo Spirito Santo applica la salvezza a chi viene salvato. Quando poi Dio salva una persona, fa una cosa incredibile. Perché se io considero l'assoluta santità di Dio e considero quanto vacillo, non potrei mai restare salvato. Non potrei restare salvato considerando la santità di Dio e quanto cado. Però quando Dio ci salva, ci sigilla con lo Spirito Santo e ci dà lo Spirito come caparra della piena redenzione. Vi leggo di questo due brani, Secondo Corinzi 1:22 e Secondo Corinzi 5:5. Secondo Corinzi 1:22. Dio, il quale ci ha anche sigillato e ci ha dato la caparra dello Spirito nei nostri cuori. Dio si è sigillato e ci ha dato la caparra dello Spirito Santo nei nostri cuori. Secondo Corinzi 5:5. Ora colui che ci ha formato proprio per questo è Dio, il quale ci ha anche dato la caparra dello Spirito. Efesini 4:30 dice la stessa cosa. Non contristate lo Spirito Santo di Dio con quale siete stati sigillati per il giorno della redenzione. Quando tu sei solo, lontano da altri credenti e tu pecchi, ricordati, tu hai lo Spirito Santo in te, non sei solo. Tu sei sigillato. Lui è con te e lui è contristato dalla tua scelta di peccare. E dice, non contristate lo Spirito Santo col quale siete stati sigillati per il giorno della redenzione. Grazie a Dio c'è perdono se confessiamo il peccato. Parlando sempre della salvezza, di nuovo alla luce della santità di Dio e la gravità dei nostri peccati dopo la salvezza, tutti noi dovremo essere mandati all'inferno. Ma la salvezza è dovuta al fatto che siamo stati lavati e santificati dallo Spirito Santo. La giustizia che abbiamo in Cristo riceviamo mediante lo Spirito di Dio. Leggo 1 Corinzi 6, da 9 a 11. 1 Corinzi 6, da 9 a 11, che ci racconta di quello che era la nostra condizione e quello che ha fatto lo Spirito Santo per salvarci. 1 Corinzi 6, da 9. Non sapete voi che gli ingiusti non erediteranno il regno di Dio? Non vi ingannate, né i fornicatori, né gli idolatri, né gli adulteri, né gli effeminati, né gli omosessuali, né i ladri, né gli avari, né gli ubriaconi, né gli oltraggiatori, né i rapinatori erediteranno il regno di Dio. Ora tale eravate già alcuni di voi, ma siete stati lavati, ma siete stati santificati, ma siete stati giustificati nel nome del Signore Gesù e mediante lo Spirito del nostro Dio. Non è che siamo stati bravi. La salvezza è tutta un'opera di Dio. O che possiamo comprendere questo di più, perché ci darà immensa gioia e pace comprendere che la salvezza è un'opera di Dio. Quando Dio ci salva, non solo ci giustifica e ci dà le promesse della vita eterna con Lui, ma Dio stesso dimora in noi, nella persona dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo è Dio, come Gesù Cristo è Dio, come il Padre è Dio. Cioè, il Creatore dell'universo dimora in noi in spirito. È una verità incredibile questo. Dio non solo viene a controllarci, non solo fa pattuglia dove passa ogni 2-3 ore per vedere come sta andando. Dio rimane con noi. Abbiamo letto domenica, l'angelo dell'Eterno accampa a coloro che lo temono ed egli li libera. Cos'è? Salmo 34, 7? Non lo so, perché mi ricordo il versetto che ho predicato domenica. Vediamo dov'è. Io vagamente mi ricordo Salmo 34, 7. Cosa? Sì, se ho detto bene. L'angelo dell'Eterno si accampa attorno a quelli che lo temono e li libera. Salmo 34, 7. Ho imparato un nuovo versetto a memoria. Gloria a Dio, uno buono. Che quello non conoscevo prima di domenica. E allora accampa intorno, è proprio lì, dimora. Due versetti che parlano di questo fra tanti, ci sono tantissimi. Uno, 1 Corinzi 6, 19. Voi non sapete che il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo che è in voi, il quale voi avete da Dio e che voi non appartenete a voi stessi. E poi dice in Efesini 2, 22, nel quale anche voi siete insieme edificati per essere una dimora di Dio nello Spirito. Noi siamo una dimora di Dio. Parliamo di una vita ricca, una vita benedetta, è questo. Che ti importa come vanno le circostanze di oggi? Non c'è nessun adulto qui che si ricorda bene tutti i problemi che aveva quando aveva 4 anni. Qualcosina, ma nessuno ricorda tutti i problemi quando aveva 4 anni, non noi grandi. E non ricorderemo dei problemi di oggi. Allora perché dobbiamo concentrare, fissare gli occhi su qualcosa che dimenticheremo? Quando possiamo concentrare sulla ricchezza che Dio stesso dimora in noi. Un altro ruolo importantissimo che ha lo Spirito Santo, oh wow, questo è stupendo, è che Egli prega per noi. Siamo bisognosi e molto spesso non sappiamo come pregare. Non sappiamo qual è la cosa migliore. E purtroppo ci sono momenti che siamo così raffreddati, così messi male, che anche se dovremmo pregare, non preghiamo, o mica non come dovremmo. Abbiamo bisogno di aiuto, abbiamo bisogno di chi prega per noi. Certamente è importantissimo che preghiamo gli uni per gli altri, ma non sempre conosciamo come pregare gli uni per gli altri. Grazie a Dio, lo Spirito Santo che conosce fino in fondo la volontà del Padre e conosce noi, prega per noi. Ricordate nella Bibbia a chi si prega? A chi si prega? Della Trinità. Al Padre. E per mezzo di chi si prega? In nome di chi? Per merito di chi si prega al Padre? Ok, Gesù il Figlio. Allora, qui impariamo che lo Spirito Santo prega per noi, al Padre, per merito di Gesù, però prega le cose giuste. Leggo Romani 8, 26 a 27. Noi conosciamo tutti i 28, giusto? Tutte le cose cooperano per il bene di quelle che amano Dio. Ma leggiamo 26 e 27. Nello stesso modo, anche lo Spirito sovviene alla nostra debolezza, perché non sappiamo ciò che dobbiamo chiedere in preghiera, come si conviene, ma lo Spirito stesso intercede per noi con sospiri ineffabili. E colui che investiga i cuori conosce quello che sia la mente dello Spirito, perché egli intercede per i santi, secondo Dio. Lui sa esattamente cosa pregare. Oh, Signore, vorrei che tu risolvessi questo. Secondo me è così, Signore. E lo Spirito sa cosa pregare. Sa se quello è la cosa migliore o no. E lui prega la cosa migliore. E io ringrazio Dio per questo dono. Grazie a Dio che nella mia debolezza lui prega per me. Quando Dio ci salva, lo Spirito Santo non solo viene a dimorare in noi, non solo ci sigilla, non solo è la capara, non solo prega per noi, ma ci dà i suoi doni e il suo frutto. Leggo tre brani che parlano di questo. Prima leggo Galati 5:22, che potremmo anche citare. Frutto dello Spirito. Poi Efesini 5:9, un altro tipo di frutto che lo Spirito produce in noi. E infine leggo 1 Corinzi 12, 4 a 7, che parla dei doni spirituali da Lui. Ok, Galati 5:22, il frutto dello Spirito è amore, gioia, pace, pazienza, gentilezza, bontà, fede, mansuetudine, autocontrollo, contro le quali non c'è legge. Poi in Efesini 5:9, il frutto dello Spirito consiste in tutto ciò che è bontà, giustizia e verità. Questo è un frutto che Lui produce tramite noi, gli altri produce in noi. Poi, 1 Corinzi 12, da 4 a 7. Ora, vi sono diversità di doni, ma non vi è che un medesimo Spirito. Vi sono anche diversità di ministri, ma non vi è che un medesimo Signore. Vi sono paramenti diversità di operazioni, ma non vi è che un medesimo Dio, il quale opera tutte le cose in tutti. Ora, a ciascuno è dato la manifestazione dello Spirito per l'utilità comune. I doni spirituali sono dati dallo Spirito per quale scopo? Che possiamo benedire gli uni gli altri. In Giovanni 8, Gesù dichiara qualcosa molto pesante. Gesù dice che chi pecca è schiavo del suo peccato. Il nostro peccato porta la maschera, dire no, tu non sei schiavo, guarda, tu hai una bella vita, tu puoi avere quello che vuoi, quello che ti soddisferà, ci inganna. Ma il peccato è un brutto, cattivo padrone e nessuno può liberarsi da solo. Allora vi leggo Giovanni 8, 34, 35. Gesù rispose loro, in verità vi dico, chi fa il peccato è schiavo del peccato. Ora lo schiavo non rimane sempre nella casa. Il figlio invece vi rimane per sempre. Schiavi, non possiamo liberarci. Siamo schiavi dei nostri peccati, spesso senza renderci conto. Però confessando il nostro peccato c'è libertà per mezzo dello Spirito in Gesù Cristo. Leggo poi quello che Gesù dice subito dopo, 36. Se dunque il figlio vi farà liberi, sarete veramente liberi. Questa libertà è la libertà dalla schiavitù del peccato. Allora vi leggo in 2 Corinzi 3:17, parla di questa libertà. Dice, ora il Signore è lo Spirito e dov'è lo Spirito del Signore vi è libertà. Se tu non hai lo Spirito Santo non sei libero, tu sei schiavo. Pur non sapendolo tu sei schiavo. Ma chi ha lo Spirito è libero. Abbiamo vera libertà nello spirito e vale più di qualsiasi cosa. Ci dà libertà, per esempio, la libertà nello spirito ci permette di entrare liberalmente nella presenza di Dio. Leggo Efesini 2:18, per mezzo di Lui abbiamo entrambi accesso al Padre in uno stesso spirito. Tante altre cose che fa. Leggo qualcuno. Noi siamo deboli, ma non siamo soli. Noi siamo deboli, ma non siamo soli nella nostra debolezza. Dio è all'opera in noi per mezzo dello Spirito Santo. Lui ci fortifica. Ci fortifica di abbracciare e comprendere le verità che non possiamo comprendere da soli. Ci fortifica a superare il peccato. Leggo la preghiera di Paolo in Efesini 3 e lui dice: prego che Dio vi dia, secondo le ricchezze della sua gloria, di essere fortificato con potenza per mezzo del suo spirito nell'uomo interiore, affinché possiate comprendere con tutti i santi qual è la larghezza, lunghezza, altezza e profondità dell'amore di Cristo che supera l'intelligenza, la conoscenza. Però stavo leggendo che siamo fortificati con potenza per mezzo del suo spirito nell'uomo interiore. Non cercare di fare da solo quello che non puoi fare da solo. Oh, io, è duro, è duro, è duro. Dove stai guardando? Stai guardando la tua forza. Guarda lo Spirito Santo. Allora, essendo lo Spirito Santo Dio, ci ama, che vuol dire che Lui gioisce in noi quando guardiamo Dio, camminiamo per fede. Ma allo stesso momento, quando non camminiamo bene, possiamo rattristare lo Spirito Santo. Quando non ascoltiamo Dio, lo Spirito ci parla e noi ignoriamo la sua voce perché vogliamo andare avanti a qualche traguardo nella carne, spegniamo lo Spirito e diventa sempre più difficile riconoscere la sua voce perché ci abituiamo a non ascoltare. Due versetti, allora. Efesini 4:30, non contristate lo Spirito Santo di Dio col quale siete stati sigillati per il giorno della redenzione. Non contristare lo Spirito. Il tuo peccato rattrista lo Spirito. Poi, 1 Tessalonicesi 5:19, non spegnete lo Spirito. Ti parla, ti guida, ascolta. Ti parla nella lettura, ti parla tramite un fratello o una sorella, ascolta. Ti parla tramite la coscienza e tu sai che quello va male. Ascolta, non spegnete lo Spirito. Spegniamo lo Spirito ignorando quando ci parla. Anziché spegnere lo Spirito, dovremmo essere riempiti di Spirito Santo. E allora avremo il frutto dello Spirito. Allora avremo una vita che porta frutto. Leggo Efesini 5:18. Notate che inizia con un comandamento di non essere inebriati di vino. E non dobbiamo essere inebriati di qualunque cosa. Scusate, si può essere inebriato non solo di vino. Si può essere inebriato di successo, di piaceri, di soldi, di divertimento. Se tu sei focalizzato, cosa vuol dire essere inebriato di vino? Il vino ti controlla. Non sei più in controllo tu. E tu puoi essere controllato da tante cose. Quando ti lasci andare, quella cosa ti controlla. Diventa una passione. Perfino a volte si manca sonno, si manca cose che servono, perché sei preso, ti controlla. Hai voglia per più di quella cosa. E la Bibbia dice, no, no, non siate inebriati di vino o di qualunque altra cosa, potremmo aggiungere, piuttosto siate ripieni di spirito, ripieni di spirito. Non vuol dire che cammino bene e poi faccio quello che voglio nella vita se non pecco. No, ripieno di spirito non vuol dire che cammini bene. Vuol dire che sei preso con lo Spirito Santo. Quindi il versetto, Efesini 5:18, non vi inebriate di vino nel quale vi è dissolutezza, ma siate ripieni di spirito. Ma come devo fare per essere ripieno di spirito? È molto semplice. È molto semplice. È alla portata di ogni credente. un cuore umile, un cuore che confessa peccato, il peccato subito e senza mezzi termini, a Dio e quando serve agli uomini. È un cuore che guarda Cristo e cammina per fede. Quando tu vivi così, che non è complicato, è molto semplice, tu quel giorno sarai ripieno dello Spirito Santo. E dovrebbe essere la vita normale di ogni credente. E sarà normale se tu confessi i tuoi peccati e guardi a Cristo per fede. Che stupendo. E lo Spirito Santo fa molto più di quello che ho detto finora. Prega per noi, ci aiuta a pregare. Anzi, dobbiamo pregare noi nello Spirito. Efesini 6, 17 e 18, Paolo dice: prendete anche l'elmo della salvezza e la spada dello Spirito, che è la parola di Dio, pregando in ogni tempo con ogni sorta di preghiera e di supplica nello Spirito. Poi lo Spirito Santo ci aiuta. Paolo era in prigione, sapeva che avrebbe avuto l'aiuto dello Spirito Santo. Lui sa che Dio lo libererà. Leggo quello che dice in Filippesi 1,19. So infatti che questa mia situazione, il fatto di essere in carcere, so infatti che questo riuscirà a mia salvezza mediante la vostra preghiera e l'aiuto dello Spirito di Gesù Cristo. Lui diceva: io non sto qui da solo combattendo, tu non sei a combattere da solo la tua difficoltà nella vita, a casa, lavoro, salute, non sei solo, hai l'aiuto dello Spirito Santo. Oh, che possiamo comprendere questo e ringraziare Dio per questo. Quando noi non camminiamo bene, quando ci lasciamo essere attratto da qualche peccato, lo Spirito Santo che dimora in noi ci brama fino a gelosia. Allora possiamo anche aspettare da Dio disciplina. Quindi leggo quello in Giacomo 4:5. Pensate che la scrittura dica in vano, lo spirito che abita in noi ci brama fino alla gelosia. E se andiamo avanti ad Ebrei 12, parla che tutti i veri figli di Dio vengono disciplinati. Lo Spirito Santo è geloso per noi, vuole presentarci davanti al Padre. Quando viviamo per Dio, e questa vita per Dio ci porta ad essere disprezzati, perseguitati, sappiate che lo Spirito Santo in quei casi riposa su di te. Leggo questa meravigliosa verità a 1 Pietro 4,14. Se siete vituperati per il nome di Cristo, beati voi, perché lo Spirito di gloria e lo Spirito di Dio riposa su di voi. Da parte loro egli è bestemmiato, ma da parte vostro egli è glorificato. Se siete vituperati per il nome di Cristo, beati voi, poiché lo Spirito di gloria e lo Spirito di Dio riposa su di voi. Ma questo è grande, questo è grande. Ci servono molte altre cose da dire, ma il mio scopo non è di dirci tutto che non si potrebbe, ma lo scopo è solo di stimolarci a riconoscere di più l'opera dello Spirito Santo. Scusate, io sto dicendo in questi giorni che dovremo ringraziare di più, giusto? Mi avete sentito dire questo, ringraziare Dio per le promesse, ringraziare Dio per benedizioni. Qui parlo di ringraziare per lo Spirito Santo e la sua opera che è stra-ampia. Allora scusate. Ehi, ma scusami Marco, se io ringrazio Dio per tutte quelle cose che stai dicendo, non avrò tempo quasi di fare nient'altro. Lodi a Dio. Non avrai tempo di focalizzare i suoi problemi. Non avrai tempo di lamentarti. Non avrai tempo di scoraggiarti. Perché sarai incoraggiato. Pensate, se ringraziate Dio per tutte le benedizioni che abbiamo, sono così meravigliosi e così tanti che non ci lascerà tempo di pensare ai problemi e di lamentarci ed essere scoraggiati e vedere quanto è difficile, perché saremo ripieni di gioia e amore e pace e bontà, frutto dello Spirito. Quindi sì, vi sto chiedendo una cosa esagerata agli occhi del mondo, ma una cosa sana per chi è un figlio di Dio. È una scelta. Quindi tenete gli occhi aperti quando leggete la Bibbia. Tenete gli occhi aperti a notare lo Spirito Santo e quello che fa. Perché, wow, Signore, è vero, questo è vero, Signore. Non è una dottrina da, oh sì, lo conosco. No, è una verità nella mia vita, Signore. Grazie, grazie, grazie. Quanto è fondamentale ringraziare Dio. Non abbiamo veramente capito una verità di Dio finché non abbiamo iniziato a ringraziare Dio per quella verità. Se noi conosciamo dottrina, ma non ci stimola a ringraziare Dio, non abbiamo ancora conosciuto quella dottrina. Che stupendo conoscere le verità di Dio al punto che siamo presi con queste verità. Grazie a Dio, siamo sigillati. Grazie a Dio, abbiamo la caparra. Grazie a Dio, possiamo riposarci in pace sapendo che la nostra salvezza è sicura per mezzo dell'opera dello Spirito Santo. Ci santifica, ci guida, ci consola e ci porterà alla presenza del Padre. Preghiamo. Padre, voglio ringraziarti. E parole, non ci sono parole adeguate per ringraziarti per l'opera dello Spirito Santo. È profondo, immenso, vale più di qualunque tesoro sulla terra. Grazie, grazie. Egli è all'opera, egli dimora in noi, ci guida, ci consola, ci riprende. Prega per noi. Padre, grazie per lo Spirito Santo. Fa sì che possiamo vedere di più tutto quello che abbiamo da te per mezzo di Cristo. Ti ringrazio. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.